come al solito, domande sulla volta scorsa. Vi ricordo che abbiamo visto un attimo la socializzazione politica, alcune cose sulla partecipazione, una serie di altri problemi sugli stili della partecipazione, eccetera, eccetera, roba del manuale. Però, come mi diceva giustamente una vostra collega, che ha cominciato a dare un'occhiata al libro di testo, il libro di testo è tosto, che fa anche in qualche misura così, per cui sarebbe il caso di occuparsene. Sarebbe pure il caso che lo aveste, questo, nel senso che credo che stavolta, più di tante altre volte, lo studiarlo man mano che andiamo avanti possa essere molto saggio, piuttosto che poi trovarselo tutto quanto davanti un'altra volta all'ultimo momento, che non è proprio come uno di quelli di Harry Potter che morde, ma siamo da quelle parti. Per cui vi invito caldamente a munirvene, tra l'altro non mi pare che costi manco granché, tra l'altro ho visto dovrebbero essere 12 euro per un peso specifico altissimo, questo insomma è anche una discreta convenienza. Allora, avevamo detto del libro in questione. Il libro in questione si chiama Il declino dell'uomo pubblico, come dovremmo, mi pare, no?
Sì.
E vi dicevo la volta scorsa che è un testo di uno dei più degli studiosi più acuti della scena sociale contemporanea, che si chiama Richard Sennett, che è un inglese che comunque insegna anche in America. E si è trovato ad essere, diciamo, insieme a Giddens, uno dei consiglieri di Tony Blair nella fase, diciamo, buona del blairismo. Quindi, insomma, diciamo, un personaggio di una certa significatività. È stato praticamente il primo libro importante che ha scritto, e si vede, devo dire la verità, nel senso che è uno dei primi libri che si scrivevano tanti anni fa, in cui ci si metteva dentro di tutto fondamentalmente, però gli è venuto secondo me molto bene. Ma ha continuato a produrre e, come penso vi ricorderete, ha scritto anche quello sull'uomo flessibile che avete letto l'anno scorso. Ultimamente ha pubblicato un altro testo che si chiama L'uomo artigiano, che per chi volesse approfondire potrebbe essere estremamente interessante. Ora, il fatto che voi abbiate già studiato, o perlomeno sfogliato, vi siate trovati nei pressi il libro, l'altro, di Sennett, può essere effettivamente di aiuto, nel senso che vi ritrovate alcuni temi. Però quello dell'anno scorso era un libro piuttosto semplice da leggere, devo dire. Era un libro con delle tesi molto chiare, era un libro molto puntato a un certo aspetto della questione. Questo invece è un testo molto più ampio, molto più impegnativo, e tenta di rispondere alla domanda che avevamo accennato la volta scorsa, ovvero sia, parliamo di crisi del pubblico, di crisi del politico continuamente, oggi come oggi diciamo che stiamo vivendo questa crisi in modo marcatissimo, come mai? Sappiamo, come io ho detto la volta scorsa, che uno dei punti di vista in proposito è che i media hanno rovinato la piazza pubblica, che prima la vita pubblica era invece eccezionale, era molto piena di avvenimenti, di cose, ricca di spunti, quindi diciamo che fondamentalmente dal nostro punto di vista, dalla nostra immaginazione, ritengo che pensiamo che nel 1800, per esempio, la vita pubblica fosse, diciamo, in ottima salute. Ecco, il problema è che secondo Sennett questo non è vero. Diciamo che la corruzione, se la vogliamo chiamare così, o l'evoluzione che ha portato ad oggi, secondo Sennett, comincia già intorno al 1820. Vedrete che il libro è diviso per fasce di tempo, nel senso che comincia col 1750, poi arriviamo al 1810, mi pare passando forse al 1780, poi arriviamo alla fine dell'Ottocento e poi arriviamo ad oggi. È un metodo di studio un po' particolare, che diciamo riscontra e ripropone lo stesso tipo di domande a delle fasi storiche diverse. Tra l'altro segnala, come vedrete leggendo il testo, una notevole cultura storica da parte di Sennett, nel senso che ci sono una serie di osservazioni, una serie di ricostruzioni storiche che probabilmente potreste anche ritenere inutili, ma spero che il libro vi convinca che non è vero, che lasciano abbastanza di stucco, anche perché appunto infrangono tutta una serie di nostri luoghi comuni, di nostre convinzioni, che invece possono appunto meritare un minimo di revisione. Allora, qual è il problema? Il problema è, detto in prima approssimazione, perché poi ovviamente ci torneremo sopra ripetutamente, ma insomma vediamo di cominciare a focalizzare un po' degli argomenti, problema è che secondo Sennett lo spazio pubblico nasce in risposta a un problema col quale dovremmo essere in qualche misura familiari, nel senso che lo spazio pubblico nasce quando cominciano le metropoli. Probabilmente dovremmo aver parlato di metropoli, per esempio l'anno scorso, ambiente, no, se vi ricordate. Ecco, da questo punto di vista le consideriamo un po' da un'altra angolazione, anche se poi ci sono molti tratti comuni al testo di La Cecla, per cui vi invito eventualmente a rivedervi, non so, note, cose di questo genere nel caso. Ma diciamo che il problema della metropoli, secondo Sennett, è molto focalizzato sul problema delle relazioni nella metropoli. E quindi credo che sia opportuno cominciare a rivedere un po' quello che sappiamo in proposito. In una classe al cinema potrei dire qualcuno si ricorda qualcosa, qualcuno salterebbe e mi direbbe quello che si ricorda. Qui ci provo perché sono un inguaribile ottimista, ma mi sembra che... Ok, posso fare una cosa rapida da questo punto di vista. Ok, allora, il problema della metropoli. La metropoli, abbiamo detto, se vi ricordate, l'abbiamo definita come si definisce oggi, ovvero sia come una città con più di 1 milione di abitanti. Da questo punto di vista Sennett non è così specifico, ci si arriva abbastanza rapidamente, ma la sua analisi parte da prima. Però comunque lui ne dà una definizione che secondo me è centrale per quello che ci riguarda, e ancora per quello che riguarda noi oggi e per quello che riguarda voi oggi. Perché lui dice che la metropoli è il luogo dove si incontrano gli estranei. E questo è fondamentale, perché voi siete qui, non voi ovviamente, ognuno di voi, ma voi in quanto corso di laurea, siete qui perché noi questo problema non l'abbiamo affatto risolto, perché la percezione di oggi è una percezione di paura ancora maggiore rispetto a quella precedente della metropoli. Per cui quando leggerete di tutte le varie cose che si facevano prima di avventurarsi nella metropoli, non ridete troppo, perché noi facciamo esattamente lo stesso. Se voi andate a vedere uno dei motivi principali per cui vengono venduti i SUV, che sono quei maledettissimi affari che consumano un'ira di Dio, eccetera, eccetera, sapete qual è? La sicurezza. Ma non soltanto stradale, la sicurezza in generale, nel senso che uno dentro un SUV si sente protetto. Per cui tutti quei cattivoni con le clave, i coltelli, i lanciafiamme che infestano i cantoni della città, non gli fanno male. Quindi evidentemente nel Settecento affrontavano in un certo modo la questione, certamente non uscendo con le carrozze blindate. Noi la affrontiamo in un altro modo, ma il problema è esattamente lo stesso, ovvero sia noi oggi non abbiamo delle strategie di confronto con gli estranei. E lo vediamo, credo, dappertutto. Se voi prendete un giornale qualunque, i problemi sono con l'estraneo, con l'altro, quello famoso con la A maiuscola, quindi con l'extracomunitario, con l'omosessuale, che ultimamente è ridiventato selvaggina di gran pregio, se avete fatto caso, quindi, come dire, dandoci ulteriori ragioni per preoccuparci un po' della questione. E comunque abbiamo appunto questo perenne problema con chiunque non sia come noi, e qui c'è il nocciolo del problema. Abbiamo parlato dei tre a priori simmeliani? Già il fatto che vi ricordate è un grosso passo avanti. Ora vi ricordate anche quali sono i tre a priori simmeliani? Che meraviglia. Così. Poi? Qualcos'altro? Ah, vabbè, direi che questo, diciamo, al momento era esattamente quello che ci interessava. Nel senso che, come dice la vostra collega, i tre a priori, vabbè, come dice la vostra collega, il primo a priori è quello, ma adesso ve lo dico, però ricordiamoci a che perché Simmel formula i tre a priori in questione, i tre a priori sociologici in questione, ricordandoci anche che non sono esaustivi, cioè lui ne indica tre, ma ce ne potrebbero essere altri, tant'è vero che poi ne indica anche un quarto, un po' dopo, sull'amore. Visto il numero di link che pubblicate sull'amore, potrebbe pure essere interessante andarselo a leggere, tra l'altro, detto così per noi. Però questi tre a priori servono a rispondere a una domanda che non so se qualcuno di voi ha visto il convegno che abbiamo fatto 10 giorni fa, ma è venuta in ballo spesso e volentieri. La famosa domanda è: com'è possibile nella società? Quelle domande filosofiche, uno dice madonna che palle. Ecco, però di fatto il problema resta. Se c'è questo terrore dell'incontrare l'altro, com'è che noi nonostante tutto riusciamo a vivere a milioni tutti vicini? Perché insomma continua a essere una domanda interessante, non è così campata in aria. Se andiamo a dare un'occhiata ai giornali, se andiamo a dare un'occhiata alla pubblicistica corrente, a quello che dicono i nostri uomini politici, è evidente che questo è un problema. Ci si interroga su com'è possibile che non ci si scanni continuamente tutti quanti. Ci deve essere un qualche tipo di strategia, un qualche tipo di modo per affrontare la questione. E Simmel, appunto, riflettendo kantianamente su questo discorso, mette a fuoco questi benedetti tre a priori. Il primo, come diceva giustamente la vostra collega, ha a che fare con quella che chiamiamo tipizzazione. Ed ha a che fare con quello che vi dicevo qualche minuto fa, ovvero sia, chi è che è simile a noi? Perché abbiamo detto anche, se vi ricordate qualche tempo addietro, che la questione della somiglianza è una questione di aspettative e come tale è una questione che spesso e volentieri comporta forti disillusioni, nel senso che noi immaginiamo che gli altri siano simili a noi. Perché? Perché tendenzialmente vorremmo stare col simile e quindi proiettiamo questa aspettativa di somiglianza su degli esemplari umani che in ultima analisi non sono per niente simili a noi. Questo è il grande problema. Vi ricordate che Simmel dice anche che ognuno di noi è connotato da una posizione profondissima di individualità, ovvero sia ognuno di noi è effettivamente radicalmente diverso dagli altri. È da qui che nasce il problema della società. Se tutti siamo diversi gli uni dagli altri e noi stiamo in società col simile, non so se vedete che c'è uno snodo problematico qui, come facciamo a stare con gli altri? Diciamo che questo primo approccio al problema, vi ricordate, l'abbiamo visto proprio all'inizio con i processi culturali e l'abbiamo sorvolato in modo abbastanza blando, perché tanto uno dice una cosa, viene accettata per com'è, arrivederci e grazie. Qui siete diventati un po' più grandicelli e il problema comincia a essere ora di porsi il problema. Come facciamo? Allora, dice giustamente Simmel, prima di tutto conosciamo l'altro attraverso dei tipi. Cosa sarebbero questi tipi, in ultima analisi? Come altro li potremmo chiamare? Madonna, che giornata favolosa! I ruoli, dei ruoli, una risposta anche su questa cosa, ma devo segnare sull'agenda rapidamente prima che mi dimentichi, perché sono dei ruoli fondamentalmente, e non a caso nel testo di Sennett troverete un notevole batti e ribatti sul ruolo. Forse potremmo perfino dire che cominciamo a chiamarlo così, nonostante la famosa faccenda che vi ricorderete forse del rotulum latino, noi cominciamo a parlare di ruolo nell'accezione che usiamo noi proprio a partire dal 1750, perché vedremo, intanto faccio qualche piccolo anticipo, che gli uomini del tempo che si trovavano confrontati per la prima volta nella storia con tutti questi estranei, perché tenete presente che prima non era così, non sapendo come diavolo fare a interagire con questi, prendono i modelli di comportamento che ritengono più adeguati, che sono quelli del teatro. Per cui quella che traccia Sennett è anche un parallelo costante tra cos'era il teatro e come il teatro si rifletteva sulla vita pubblica, perché c'era una fortissima vicinanza. Tenete tra l'altro presente, come ulteriore aggancio, che sin dall'antichità si sono notate una serie di somiglianze fra il teatro e la vita. Tant'è vero che molti dei filosofi antichi parlano della vita come del teatrum mundi, ovvero sia il teatro del mondo. Quindi c'è evidentemente una qualche ragione per cui il teatro e vita si rimandano costantemente, no? Per cui noi usiamo, non so se vi ricordate Goffman, forse quelli che hanno studiato con la professoressa Fornari ce l'hanno un po' più presente, ma c'è tutto il problema della vita sociale come rappresentazione, che è tutto giocato sui paralleli fra teatro e comportamenti, no? Quindi questo che viene messo in evidenza è un po' un punto nevralgico della nostra riflessione. Tenete presente che io, più che darvi delle soluzioni a sto giro, vi mostro dei problemi. Nel senso che questi, secondo me, sono temi che vanno sviluppati qui. Questi sono i temi che dovrebbero andare trattati nelle tesi, i temi che dovrebbero andare trattati nei saggi che scriverete, se qualcuno di voi perderà tempo a scrivere dei saggi, in tutte queste cose qui. E quelli che dovrebbero occuparsene, per molti versi, siete esattamente voi, perché è chiaro il rimando al problema della sicurezza. Non sarà problema della sicurezza intesa quella col berretto in testa, ma è un problema più profondo, tre anni che cerchiamo di parlarne, è evidente che quella sicurezza, quella col berretto, deriva da un altro problema, no? E questo è uno degli altri problemi, ovvero sia il fatto che da qualche parte, in qualche modo, fra vita e teatro c'è costantemente un rimando. Dove potrebbe essere se lo vedessimo nell'ottica che stiamo guardando adesso? Nel fatto che, se vogliamo andare avanti in questa catena di associazioni, tra tipo e ruolo si può inserire un altro termine, un termine che è molto più vicino al teatro di questi, anche se ruolo effettivamente ci sta tutto, che è maschera. Questo è il problema, ovvero sia Simmel ci dice che noi possiamo interagire con l'altro purché questo sia mascherato da qualcos'altro, che non sia direttamente e immediatamente se stesso. Immediatamente non vuol dire subito, perché no, vabbè, sembra subito, però immediatamente vuol dire senza mediazione. Immediatamente. Allora, se io vedo l'altro immediatamente, cioè senza mediazione, l'altro mi sconvolge, perché è diverso da me. Quindi io devo riuscire a mettere a punto delle strategie per le quali riesco a dissimulare questa differenza dietro qualcosa che me la faccia sembrare simile. E la maschera, da questo punto di vista, è perfetta. Tra l'altro, probabilmente non lo saprete, ma il termine persona, che attualmente sta andando molto per la maggiore, credo che ne abbiamo parlato anche qualche volta, deriva dalla maschera. Perché persona, sì, persona, viene dal latino persona, ovvero sia echeggia attraverso, ed era quindi la maschera sul palcoscenico, la persona. La persona è la maschera, ovvero sia è quella attraverso la quale la voce viene amplificata, perché ha una serie di accorgimenti tecnici, in modo da farla sentire a tutto quanto il teatro, ed è evidentemente anche quindi ciò che dissimula l'attore. Quindi, come vedete, abbiamo un gorgo semantico, potrei dire, un gorgo problematico in questo aspetto. Non a caso sto riuscendo finalmente, dopo anni e anni di pressione, a far passare una serie di concetti un po' diversi all'università, e al master di quest'anno faremo un corso di giochi di ruolo. Dopo 20 anni, però i giochi di ruolo perché diventano interessanti? Esattamente per questa ragione. Perché siccome noi non siamo più capaci a usare i ruoli, qualunque strategia di rialfabetizzazione all'uso del ruolo diventa la benvenuta. Perché facendo una cosa, di fatto ne facciamo molte, non soltanto una. Non si gioca solo, ma si fa anche pratica, si fa costruzione di esperienza condivisa, si fanno un sacco di cose. Chiaro fin qui? Allora, quindi, dicevamo, primo a priori di Simmel è questo, ovvero sia io riesco a entrare in contatto con l'altro solamente se lo nascondo dietro qualcos'altro che è comune a entrambi. Allora, evidentemente qui c'è il famoso aspetto del ruolo del quale abbiamo parlato, ovvero sia la anche generalità del ruolo, no? Voi siete tutti studenti, questo mi permette di interagire con voi con una serie di aspettative, termine strainflazionato ma sempre utile da ribadire, e vi permette di interagire fra voi allo stesso modo, no? Perché il fatto che siate entrambi la stessa cosa suggerisce una somiglianza. A un certo livello voi siete simili. E quindi uno dei punti interessanti da studiare e da riflettere è senz'altro quali sono i gradi di somiglianza che noi riusciamo ad avere con l'altro. Perché chiaramente se noi adottiamo quella che è appunto una prospettiva inclusiva, la famosa prospettiva ETS, ci rendiamo conto che la soluzione, il motivo per cui esiste la società è che noi riusciamo a essere uguali e diversi, perché se fossimo soltanto diversi sarebbe una tragedia, ma noi abbiamo delle cose, no, che ci fanno, non so se avete presente la canzone di, chi è, quello della Paranza, c'è un attimo di buio, ecco, di Daniele Silvestri, quello su tutte le cose che abbiamo in comune, che è una lunga strofa, una lunga sfilza di cose che abbiamo in comune, lui e la ragazza del momento. Quindi ci sono un sacco di cose che abbiamo in comune, no? Abbiamo lo stesso tipo di fisico, abbiamo lo stesso e volentieri modello di immaginazione inconscia, abbiamo un sacco di cose, ma abbiamo pure un sacco di cose che invece non collimano per nulla. Per cui il punto centrale è esattamente questo, ovvero sia come fare a privilegiare in qualche modo il versante di somiglianza senza far intervenire invece quella differenza essenziale, profonda, radicale, che è quella sulla quale poi si innescano tutti quanti i conflitti interetnici, i conflitti con gruppi minoritari e controculture e via discorrendo. Quindi, dice Simmel, primo passaggio della questione è questo, ovvero sia riconoscere che nella gran parte dei casi noi nell'altro riconosciamo una dimensione simile ma non esaustiva, cioè noi nell'altro vediamo una parte dell'altro. Io vi conosco per lo studente che è in voi, non vi conosco per tutte le altre cose, e lo studente che è in voi in qualche modo lo posso comprendere, lo posso gestire, ok? Quindi nei nostri tipi di interazione io non sono interamente me stesso e voi non siete interamente voi stessi, ma questa interazione è falsa? Ecco, questo è un problema, è uno dei problemi centrali su cui ci spinge a riflettere Sennett, nel senso che Sennett dice oggi, nel tipo di società in cui viviamo, che lui definisce società intima, c'è una pretesa che in ogni rapporto, in ogni interazione si dia a vedere l'intera originalità dell'individuo, e tutti i rapporti nei quali questo non avviene sono quindi falsi, superficiali, vuoti. Non so se questo è chiaro. Ovviamente per capire questo ragionamento dobbiamo da un lato proseguire con i nostri sani a priori, come faremo ora, da un altro cominciare a ritirare fuori un altro strumentario che abbiamo, che è quello relativo alle categorie delle relazioni. Vi ricordate come possono essere le relazioni personali, da quello che sappiamo?
Primaria e secondaria.
Allora, primaria e secondaria. Credo di avervi già accennato ai tempi che era una categoria abbastanza problematica, nel senso che è piuttosto rozza. Adesso lo vedremo meglio. È di fatto una categoria estremamente rozza, però di fatto quello che noi vediamo, se la usiamo soltanto per queste poche parole che abbiamo speso per Sennett adesso, è che di fatto la società attuale richiama un tono primario in ogni tipo di rapporto. Richiama un po' forte. Vorrebbe trovare le coccole, le maledette coccole. Non so se avete sentito le pubblicità recentemente. Sono dappertutto. Qualunque cosa si prenda è una coccola per qualcosa. Se va a fare benzina è una coccola, se va a prendere una pasticca anti-influenzale è una coccola. Perché? Al di là della rabbia che viene pensandoci, però di fatto, se ci fate caso, vi rendete conto che il tono del discorso pubblicitario sta diventando sempre più ammiccante esattamente a questa dimensione, al fatto che il mondo esterno è caldo, è accogliente, ti vuole bene, ti coccola. Che coccola è un termine, saprete, immagino, che di solito è relativo a dei rapporti piuttosto particolari, insomma la mamma col figlio, i vari modelli di coppie che si possono immaginare, poi dopodiché non è che tu fai le coccole a chiunque, forse a un cane al limite, però per il resto del mondo di solito devi accalci nei denti, non ti coccola. Quindi questa semplice constatazione cosa ci fa capire? Che uno dei grossi problemi che ci sta indicando Sennett da 35 anni sta proprio qui, nel senso che se tu nel mondo vai a cercare le coccole, prendi calci nei denti. Che vuol dire che se tu hai un modo di concepire lo spazio pubblico che è esclusivamente primario, sei condannato a subire una serie continua di tradimenti, di delusione di aspettative, e quindi ti ritrai dallo spazio pubblico. Quindi, come vi ho detto per anni, se noi facciamo caso al tono del discorso pubblico, capiamo un sacco di cose in più. Le coccole, l'unicità. Non so se avete visto l'ultima pubblicità della Ferrarelle, dura un quarto d'ora tra l'altro, non finisce più, con tutta una serie di splendide tirate filosofiche su quanto sei fico tu che bevi un bicchiere di Ferrarelle. A un certo punto dici, ma che ci siamo completamente rincoglioniti o cosa? C'è dentro l'ottimismo, non so se avete visto, per tutti quelli che sanno che questo bicchiere è mezzo pieno, per tutti quelli che hanno intrapreso una strada che non era la loro. Una meraviglia. Per tutti quelli che hanno qualche tipo di coccola anche lì, questi se bevono un bel bicchiere d'acqua. E tu a un certo punto dici, io devo prendere i crediti e ammazzarli con le mie mani, perché non è possibile che uno debba sprecare questo arsenale simbolico per vendermi un bicchiere d'acqua. so se mettete a fuoco la questione. Evidentemente c'è un processo di sovraccarico emozionale. No? Se vi ricordate l'abbiamo detto anche l'anno scorso quando parlavamo del marketing. No? Il marketing gioca su questo. Il marketing non fa altro che sovraccaricare emozionalmente gli oggetti in modo che tu possa, comprando una qualche stronzata, sentirti coinvolto sentimentalmente, possa trarre quel rapporto intimo di cui parla Sennett. Per cui, come vedete, non c'è niente di nuovo sotto il sole, abbiamo solo una cultura ignorante che non sa quello che le viene detta, perché ripeto, sto testo ha 35 anni, uno poteva aver capito alcune cosette già da un po', volendo, senza doverlo riscoprire ogni generazione, però comunque, amen, ci concentriamo su Sennett. Per cui, prima a priori, abbiamo detto il processo di tipizzazione. Ovviamente la tipizzazione implica, come saprete, una serie di aspettative, perché vi ricordo che noi abbiamo definito il ruolo come insieme di aspettative. Ed è qui il punto positivo del tipo e della maschera e del ruolo. Ovvero sia, il punto in questione è che fa diventare prevedibile l'altro perché lo carica di aspettative. Non è che il ruolo è di per sé una strategia. Il ruolo diventa una strategia quando tu, assumendolo, in qualche modo sei costretto a fare qualcosa. Ed è per questo che io ti riconosco come simile, perché so che tu tendenzialmente studierai. Così si fa per dire. Sarai seduto più o meno composto, sarai senza parlare, farai i tuoi esami, eccetera, eccetera, eccetera. Io questo lo so, perché è il ruolo che vi spinge a farlo, non perché sia una cosa essenziale a voi. Quindi questo tessuto di aspettative del quale abbiamo già discusso estensivamente prende un altro aspetto, o meglio, cominciamo a capire un po' meglio perché le aspettative sono rassicuranti, che è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo costantemente qua dentro. Le aspettative appunto sono rassicuranti perché corredano l'estraneità di tratti prevedibili. Nel momento in cui io rivesto un ruolo, notare anche il termine com'è, intimo, nel momento in cui io rivesto un ruolo mi comporto in un modo che l'altro conosce. Questo ovviamente ha tutta una serie di addentellati anche alla lezione della settimana, della volta scorsa, sul discorso della socializzazione politica, no? E comunque del discorso della socializzazione in generale, perché le varie aspettative connesse ai ruoli, spesso e volentieri, non sono codificate, ma sono note per motivi di socializzazione, la famosa socializzazione implicita. Riprendiamo un po' di pezzetti strada. Quindi ecco perché quando vedo l'altro e so che è un vigile, so che è uno studente, so che è un altro che viene a scuola con me, so che è un panettiere, tutta una serie di cose, io non è che mi metto lì e faccio una teoria e dico allora se è panettiere questo è uno che fa delle cose che io mangio senza avvelenarmi, no, non lo, è immediato, lo so già cosa devo aspettarmi da lui. So cosa devo aspettarmi dal vicino di casa, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi ricordate, questo discorso delle aspettative lo avevamo già declinato ripetutamente su svariati registri ulteriori. Uno di quelli che ci interessano di più, ovviamente, è il registro della fiducia. Perché è chiaro, e capiamo molto meglio anche perché, che per accettare l'insieme delle aspettative io devo fidarmi che l'altro le faccia, perché queste aspettative non sono connesse essenzialmente, sono qualcosa che viene accettato e che deve venire espletato volontariamente. Non è naturale come respirare e rispondere alle aspettative. Per cui io devo necessariamente spendere un po' del mio gruzzolo di fortuna e augurarmi che tutte queste persone che io incontro e per le quali ho dei set di aspettative ben ordinati in testa facciano queste aspettative, le mettano in pratica. Se vi ricordate, queste aspettative vanno ben oltre il comportamento specifico. Per esempio, la passeggiata per strada. Che c'è che non va una passeggiata per strada? Troverete che uno degli esempi che fa appunto Sennett ha a che fare con la passeggiata per strada, perché nel 1750 passeggiare per strada era ritenuto quasi il top dell'azzardo. Me butto nel gorgo e vado a passeggiare per strada. Ora, a parte che più o meno se vediamo quelli che sono le percezioni di rischio e di pericolo correnti, è uguale ancora oggi, insomma, se non stai in particolari quartieri, in certe situazioni anche andare a spasso è terrificante. Però il problema della passeggiata per strada perché diventa anch'esso un problema di aspettative? Perché la passeggiata per strada appunto mi porta costantemente in contatto con altri, soprattutto nella metropoli. È chiaro che qui non parliamo più delle situazioni consolidate primarie, quelle premoderne, no? Nel tuo villaggio, in linea di massima, che passeggi per strada conosci tutti, quindi non c'è problema. Tutt'al più puoi vedere uno che non sai chi sia e lo inquadri come un estraneo, ma è tutto un altro discorso. Invece in città gli estranei sono tanti. Vi ricordate perché sono tanti gli estranei in città? Stiamo sto tirando tanto oggi, esagero.
La differenza tra metropoli e appunto il paese, cioè il paese alla fine conosci tutti, quindi c'è la maggior parte dei rapporti sono primari, mentre una grossa città la maggior parte dei rapporti è secondario, perché incontri migliaia di persone che non conosci durante il giorno.
Questa è un'ottima constatazione, ma non risponde alla domanda del perché ci sono tutti gli estranei nella metropoli. Oh, ok, sviluppi economici. Tra l'altro Sennett ci metterà davanti alla constatazione che le prime metropoli non sono industriali.
Ma è stata Roma.
Colpo di scena. A prima, sì, ma parliamo del, come dire. Sì, la prima metropoli della storia è Roma, però diciamo che il discorso che facciamo non si applica a Roma, perché lì gli spazi andavano benissimo, lo vedremo con i fori e tutto il resto, ci siamo pieni. Il problema invece sono le altre metropoli. Noi abbiamo detto, se vi ricordate l'anno scorso, che la metropoli nasce per un problema industriale, no? Ovvero sia che il fondarsi delle aziende implica un afflusso di persone dal circondario, che non solo affluiscono, ma che oltretutto hanno anche il problema dell'alloggio, perché se vi ricordate abbiamo detto che l'industria è la prima volta che accade nella storia umana in cui non si vive più dove si lavora. Quindi la famosa differenziazione sociale comincia qui. Questa è la prima istanza di differenziazione sociale, è quella che separa lo spazio di lavoro dallo spazio di vita. Fino ad allora erano spazi intercambiabili. Ed era il motivo, se vi ricordate, per cui non potevamo parlare di tempo libero, perché tu comunque stavi lì e qualcosa da fare la trovavi sempre. Nel momento in cui invece cominci ad avere questa separazione netta di 12 ore di lavoro e 12 nelle quali puoi fare quello che ti pare, il fare quello che ti pare comincia a diventare complicato, soprattutto se sei in un posto dove non conosci nessuno e non c'è niente. Ricordatevi che non è che ci sono tutte queste strutture di ricezione, non ci sono le ore gioco, non ci sono tutta una serie di cose che mancano. Ci sono dei pub molto molto bassi di livello, e nel periodo in cui ci cominciamo a interessare noi ci sono le famose coffee houses, i primi caffè che arriva da lontano, ed è una novità assoluta. Allora, uscire per strada in questo contesto diventa avventuroso, tant'è vero che ci sono delle differenziazioni radicali di abbigliamento. Non ci si veste nello stesso modo in casa e per strada. C'è proprio l'abito da passeggio, l'avrete probabilmente letto, se qualcuno di voi ancora legge dei volumi dell'Ottocento, gli abiti da passeggio sono. Perché? Perché c'è bisogno, si percepisce la necessità di cominciare a dichiarare delle cose, ovvero sia io qui sto passeggiando, perché non è ovvio. Quindi adottare un tipo di abbigliamento dichiara all'altro la tua condizione. Sono qui in veste di pubblica, veste pubblica, non sono un privato. Non ho il mio negligé, non ho tutte le cose che metto a casa che sono molto comode, poi vedremo anche perché. Per cui, come vedete, l'abito qui comincia a acquistare il suo carattere che noi ancora continuiamo a osservare oggi, ovvero sia diventa una dichiarazione. L'abito non è più semplicemente un qualcosa che ti protegge, ma è qualcosa che dice agli altri cose. Ma nel momento stesso, appunto, in cui io esco per strada, non considero solamente gli abiti degli altri, cosa che comunque è interessante, ma considero anche cosa fanno gli altri, come si muovono. Perché le aspettative vanno ben oltre, vi dicevo, il semplice, tra virgolette, sapere che farete certe cose in un certo lasso di tempo, che siete qui per un certo motivo e via discorrendo. Le nostre aspettative vanno fino alla corretta gestione corporea. Allora, quando voi per strada trovate qualcuno che si muove strano, che fate? qualcuno che cammina tutto così, qualcuno che bofonchia, borbotta da solo, che gesticola il Vangelo, che fate voi? Ne state lontani, esattamente questo è un problema di aspettative, pure quello, perché qualcuno che non si comporta a modo così, per me è una grossa dichiarazione di rischio, perché se questo non sa comportarsi neanche nel movimento, figurati in tutti gli altri settori. Ok? Quindi, come vedete, le aspettative vanno, come dire, studiate, interpretate, vanno aperte, sfogliate, perché sono una notevole soluzione a gran parte dei nostri problemi. Ecco perciò che ci troviamo, appunto, seguendo la traccia del primo a priori di Simmel, davanti a questa circostanza, ovvero sia che scopriamo di poter interagire con gli altri, perché gli altri, attraverso la tipizzazione alla quale loro si sottopongono e alla quale io li sottopongo, diventano in certa misura prevedibili per una serie di caratteristiche che sono state loro tramandate attraverso i processi di socializzazione. Quindi la socializzazione da una parte e la mia tipizzazione dall'altra mi permettono di interagire con l'altro e quindi di non avere una condizione di perenne guerra sociale, se vogliamo riprendere la frase romana, ma di cooperazione. Qual è il secondo a priori? Qualcuno per caso che c'ha un flash? Il secondo a priori è quello intrasoggettivo. Quello che abbiamo appena visto è un a priori intersoggettivo, ovvero sia appunto ha a che fare con i rapporti tra soggetti. L'a priori intrasoggettivo invece è quello che ha a che fare con i rapporti del soggetto con se stesso. Salute. Ed è quello che dice ciascuno è contemporaneamente dentro e fuori della società. Ovvero sia ognuno di noi è contemporaneamente, e quindi qui vedete di nuovo ottica inclusiva a go-go, è contemporaneamente socializzato, quindi prevedibile, e non socializzato, quindi non prevedibile. Questo è il punto focale, la radice del problema. Perché chiaramente se noi prendiamo questo discorso, cos'è che capiamo? Capiamo il motivo della la pietra dello scandalo fondamentalmente, no? Perché se io stesso, come dice Simmel e come hanno detto molti prima di lui, non mi conosco, sono minaccioso. Anche per me. Nel senso che io posso fare cose delle quali non mi credo capace. E se lo sono per me, figuriamoci per gli altri. Questo è il problema. Ma non è che questa cosa non l'avesse capita nessuno, credo che l'avevamo già detto una volta. Il problema è che Simmel è il primo a dare valore sociologico a questa constatazione, che fino ad allora invece era stata lasciata alla psicologia, quindi a una sfera assolutamente privata, a una sfera ritenuta non significativa per quelli che erano i rapporti interpersonali. Ma dice Simmel, se noi siamo continuamente dentro e fuori, questa nostra condizione non può non riflettersi sul sociale. Perché è impensabile, non posso aderire a quello che dice Durkheim, per cui quando sento parlare di psicologia prendo il fucile, più o meno, insomma, non diceva esattamente così, però l'idea era quella, ovvero sia per Durkheim se un ragionamento ricorreva alla psicologia era sbagliato. Dice Simmel, non è vero, perché di fatto questa condizione è una delle condizioni fondamentali con le quali noi abbiamo a che fare. Il fatto che noi si sia un sistema di frammenti, dirà Simmel, ci obbliga appunto a delle cautele particolari, da un certo punto di vista ovviamente, quindi il bicchiere mezzo vuoto per riprendere Ferrarelle, dall'altra parte c'è invece il bicchiere mezzo pieno, perché è esattamente questa nostra condizione che ci permette di essere sempre altro rispetto a ciò che siamo. Cioè, l'essere umano, dal punto di vista di Simmel, è un uomo mediano, come ho scritto io, come abbiamo scritto con Antonio Simone, è un io ulteriore, ovvero sia può essere sempre di più rispetto a quello che è in un certo momento, perché le sue risorse eccedono il dato storico. Per qualunque cosa tu stia facendo, tu puoi fare altro, puoi fare di più, o di meno anche evidentemente, però comunque ne risulta che tu non sei prevedibile, che è proprio esattamente il problema invece col quale stiamo facendo i conti. Quindi, come vedete, da un certo punto di vista, riprendendo svariate cose che abbiamo ancora già detto, il problema dell'oggi, ovvero sia la ricerca dell'unicità a tutti i costi, no? L'originalità a tutti i costi, è paradossale. cioè ci deve far suonare qualche campanello d'allarme, perché se è vero che io interagisco con l'altro soltanto in quanto lui mi è simile, il voler accentuare a tutti i costi il mio essere diverso, come lo spiego? Non so se vedete com'è il problema. Ma come faccio a giustificare una cultura nella quale viene messo un accento continuo e sempre più marcato su ciò che mi differenzia dall'altro? La réclame di Ferrarelle in oggetto è esattamente questo, no? Cioè, quello che fa è proporre una serie di quadri dai quali emerge quanto è bello essere originali fino a berci un bicchiere d'acqua minerale. Visto quello che ci si beve ultimamente, può darsi che bere dell'acqua minerale sia originale, può anche essere, però di fatto il tasto sul quale batte la pubblicità è esattamente questo, è quello dell'unicità individuale, dell'unicità soggettiva, la famosa posizione profondissima di cui parla Simmel. Però capite, se la mettiamo da questo punto di vista, che una cultura intera che gioca tutte le sue carte su questo o vuole disgregarsi oppure ci nasconde qualche cosa, da qualche parte c'è qualcosa che non va. E questo più o meno è quello che ci dice Sennett, ovvero sia questa incentivazione assoluta della differenza qualitativa diventa devastante, non lesina sugli aggettivi, diventa devastante per la vita pubblica, diventa devastante per tutta una serie di comportamenti, diventa tanto devastante da spingerci a porci il problema di possiamo andare avanti così o no. E uno dei punti che nel tempo il testo tratta ha esattamente a che fare con l'importanza del ruolo. Torniamo a quello che abbiamo detto finora. Perché il ruolo diventa importante e perché ultimamente questa cosa si è un po' persa? Perché di fatto appunto il ruolo è a una certa distanza da noi. Come abbiamo detto, il ruolo non sono io, è una parte di me. Quindi fra me e il ruolo c'è spazio. Ok? E per questo vi dicevo che il gioco di ruolo è utile, perché mi riporta alla coscienza al suo spazio, ovvero sia, a parte quello che dicono i detrattori, se io presumo di essere un elfo, so benissimo di non essere un elfo. Quindi sto facendo l'elfo, so perfettamente che fra me e l'elfo c'è una differenza, no? Ma se io all'elfo sostituisco lo studente, non è che cambia molto. Io devo rendermi conto di questo, ovvero sia che il mio essere studente non è tutto me. E quindi io potrei anche non trasferire nel mio essere studente tante mie piccole cose, tante mie piccole peculiarità, tante mie piccole fisime, tante mie piccole rotture di palle, che uno invece no, tendenzialmente trasmette, no? Perché appunto il problema del ruolo è il problema che deve esserci uno spazio. Lo spazio di gioco, manco a dirlo. Ci siamo ancora. Allora, se io riprendo la manualità di questo discorso del ruolo, ovvero se io mi rendo effettivamente conto del fatto che il ruolo è una qualche forma di salvaguardia, anche, non è solamente un qualcosa di falso, non è solamente un qualcosa che io come dire interpreto perché sono forzato, ma del quale non ho, nel quale non ho nessuna fiducia, nel quale non ripongo alcun valore, ecco, nel momento in cui io comincio a riscoprire l'importanza del comportamento di ruolo, beh, per esempio la vita pubblica potrebbe averne, no, qualcosa di qualche miglioramento. Mi vengono in mente alcuni ultimi recenti episodi della stampa che insomma tradiscono abbastanza chiaramente la differenza, no, tra un ruolo e quello che poi fai quando dovresti, o non fai quando hai un ruolo. Quindi diciamo che è un problema col quale ci confrontiamo ormai quotidianamente. Ed è un problema serio, vi ripeto, perché è inevitabile che la vita pubblica poi soffra di questi contraccolpi. Perché noi rivolgiamo alcune aspettative, ovviamente, anche alla vita pubblica. La socializzazione politica ci dice cosa dovremmo aspettarci dagli amministratori, dagli uomini politici, dai prefetti, dai magistrati, no? Tutta una serie di ruoli, pure questi, che sono contemporaneamente personali ed impersonali. Il magistrato, appunto, quando fa il magistrato, dovrebbe ricordarsi che anche se ha dei suoi problemi, non sono rilevanti in quel momento, come l'uomo politico. In quel momento conta altro. Ma se io dimentico il ruolo, se io immagino che ogni volta sono sempre tutto me stesso, so cartaccia. Perché come fai a essere all'altezza di un comportamento impersonale se sei una persona? Cioè, chi può pensare di essere talmente puro e perfetto da non avere mai una debacle, da non fare mai una figura pessima, da non fare mai una cosa sbagliata? Nessuno, ecco. Tranne qualcuno, alzi la mano, eccolo, qui abbiamo uno che è perfetto, però a parte lui, gli altri poveracci sanno che invece sono, no, passibili d'errore. Cioè, voi dite, la nostra religione ce lo sta dicendo da 3000 anni, siamo marci dall'inizio, no? Peccatori, tutta una serie di cose, lo sappiamo. Allora, con che criterio io posso sostenere ragionevolmente che pur essendo io un tutt'uno col mio ruolo riuscirò a essere all'altezza del mio ruolo? Perché da un certo punto di vista, chiaramente, il ruolo è, no, qualcosa che ti sprona, ti eleva, ti fa diventare diverso da quello che sei. L'hanno fatto apposta. Mi pare evidente che lo faccia. Allora, tu puoi essere perfetto nel ruolo di Relir, ma poi esci e sei uno stronzo qualunque. Questo che noi abbiamo perso di vista, no? Uno dei motivi per i quali abbiamo questa venerazione per i testimonial è che secondo noi, appunto, quelli che fanno i grandi calciatori, quelli che fanno i grandi giocatori di golf, quelli che fanno i grandi attori, devono necessariamente essere grandi persone. Lo sta scritto questa cosa. Questo è il punto. C'è questa coincidenza immediata che è problematica e che, giustamente, Sennett addita come l'inizio del problema, perché non è sempre stato così. Prima si sapeva perfettamente che ciò che era in privato era una cosa e ciò che era nel pubblico era un'altra, e non c'era bisogno che coincidessero, perché erano due aspetti separati. Allora, ovviamente separati va preso con grano salis, non parliamo di due cose radicalmente separate, parliamo di una separazione inclusiva, che ognuno dei due trae forza dall'esistenza dell'altro. Ve la faccio sta domanda, ma non è che ci conti molto perché è ingannevole. Vi ricorda niente di La Cecla sto discorso?
Faceva tipo l'esempio del cellulare. Quello, cioè, l'esempio del cellulare come
particola?
Ora mi ricordo bene. Nel senso che lui prendeva ad esempio il cellulare, che era il mezzo che riportava la vita pubblica, cioè la sfera privata al pubblico.
Sì.
E quindi tipo si partiva dal pettegolezzo, che era fra le donne in piazza, si faceva il pettegolezzo ed era una cosa fatta in pubblico, non è dimostrante della vita privata fatta in pubblico, e la stessa cosa del cellulare, che in pratica tu al cellulare pensi di parlare solo con una persona, mentre invece metti in pubblico tutto il tuo...
No, vedi, perfetto. Non era esattamente quello che volevo, ma è un ottimo parallelo che invece mi era passato di mente, per cui, come vedete, c'è sempre profitto. Il discorso del cellulare, effettivamente, come lo presenta La Cecla, va a integrarsi perfettamente in quello che dice Sennett, ovvero sia il cellulare è un modo attraverso il quale il privato torna nel pubblico, laddove invece le nostre culture lo stanno evacuando dal pubblico, no? Nel senso che la vita di strada, appunto, oggi come oggi, è un passare anonimo. Un passare temporaneo, un passare affrettato possibilmente, ma tu di fatto non vivi gli spazi pubblici. Il cellulare ti costringe a riportare il privato nel pubblico, a tornare un po' a quella società, quella delle sedie fuori dalla porta, quella in cui si chiacchiera, che qualcuno passa e tutti fanno la radiografia, queste cose qui, che è la vita pubblica come la descrive La Cecla e come spesso e volentieri ce la descrive anche Sennett, no? Però non era questa l'idea generale. L'idea generale a cui mi rifacevo io,
i luoghi pubblici per i vagabondi, per le persone senza tetto, non vengono più proprio creati questi luoghi pubblici come le panchine, a volte vengono evitate anche di estremesse per non far accomodare queste persone.
Ottimo ragionamento anche questo, relativamente a quello che diciamo, ma io mi portavo ancora più a monte, ovvero sia parlavo della dinamica fra noto e ignoto. Se vi ricordate, cosa dice La Cecla? Che perdersi si può fare solamente quando si sa dove si è. Se no, non ti perdi. Se no, sei in generale smarrito, ovvero sia non hai un inizio, non hai una fine, sei sospeso nel limbo. Allora, se noi questo discorso del fatto che noto e ignoto sono essenzialmente connessi, no? Pur essendo opposti, che era quello che vi dicevo, la famosa coincidenza oppositorum, se noi questo discorso lo riportiamo a quello che abbiamo appena detto del pubblico e del privato, troviamo che se non c'è un pubblico e un privato, non esiste nessuno dei due. Questo è il punto centrale. Per questo che Sennett all'inizio ci parla del narcisismo. perché ci dice esattamente questo, che tu cerchi dappertutto l'intimo, perché di fatto non lo hai più da nessuna parte. Perché se tu hai un privato e un pubblico, sai dov'è il luogo delle coccole, tanto per riprendere quello che abbiamo detto fino adesso. Con chi puoi pensare alle coccole e chi invece devi frequentare da un altro punto di vista. Ma se tu non sai più nessuno dei due, cerchi quello che ti sta più a cuore, che in questo caso appunto è un rapporto caldo, dappertutto. E quindi di fatto poi rovini e svaluti anche degli altri rapporti che sarebbero essenzialmente e fondamentalmente importanti per te, ma che non sono in grado di darti quel calore. No? Perché lo sappiamo che ci sono rapporti primari e secondari. Noi abbiamo svalutato in modo piuttosto radicale i rapporti secondari tempo addietro, ma qui dobbiamo lavorarci. È vero che vanno così svalutati, è vero che basta avere due rapporti per capire che cosa succede, che la categoria del secondario basta, è sufficiente. Io comincio ad avere grossi dubbi su questo. Non credo che basti parlare di rapporti secondari, dobbiamo parlare di qualcos'altro. Allora probabilmente cercheremo di mettere a fuoco un'altra categorizzazione. E vi dico cercheremo di farlo perché la sto studiando adesso sta cosa, non è che l'ho già fatta, qui non lo so se funziona, non so se sarà giusta, non ne ho idea. Però secondo me è importante farlo, ed è per questo che ho adottato sto libro, perché così devo pensarci per forza, insomma, tra l'altro. Quindi, il punto è esattamente questo, ovvero sia, io per poter avere uno spazio pubblico devo avere uno spazio privato, e viceversa. Nel momento in cui tendo ad abolire tutti i confini, che è una delle nostre attività preferite, se vi ricordate, e mi ritrovo smarrito nel bel mezzo del nulla, a quel punto non c'ho più niente. Quindi non mancano soltanto i rapporti pubblici, ma mancano pure i rapporti privati. Questo è uno dei motivi per la fortissima insoddisfazione nei rapporti personali. Perché pure quelli pagano pegno, non è che quelli rimangono intatti e spariscono soltanto i pubblici. Come abbiamo visto, no, quando io nel rapporto con l'altro, nel rapporto strumentale, tratto l'altro da oggetto, non è che lui è un oggetto e io rimango umano, ma diventiamo oggetti entrambi. È il riconoscimento, se vi ricordate, la dialettica del riconoscimento. Io sono considerato degno se ritengo degno l'altro, ma se io sono il primo a trattare l'altro da indegno, a me non è che qualcuno mi attribuisce dignità così. Okay. Quindi è fondamentalmente una situazione di parità di partenza, di pari dignità, se vogliamo, no? Allora, rapporti pubblici e rapporti privati riescono forse a entrare, a essere restituiti a una qualche comprensibilità e esperibilità nel momento in cui forse riesco a ristabilire uno spazio pubblico e uno spazio privato. Ora, è evidente che questo discorso, come avrete già intuito dal testo di Lacega dell'anno scorso, non è così semplice. Non è così semplice perché noi abbiamo subito e modificato ulteriormente i nostri rapporti. Noi siamo passati non al rapporto secondario, ma siamo passati al rapporto economico-strumentale, che è di più in qualche misura. Quindi siamo diventati di fatto uomini a una dimensione, come diceva Marcuse ai tempi, siamo diventati uomini economici, come dicono invece i nostri economisti correntemente. Per cui uno dei punti forti della questione è che bisognerebbe in qualche misura tentare di recuperare questa capacità di azione sociale. Quindi vedete, in qualche modo le informazioni e i termini tornano a darci un nuovo modo di guardare le cose. E uno dei punti che Sennett sottolinea per questo ha esattamente a che fare con la capacità teatrale. Quindi col fatto che l'ispirazione al teatro diventa tutto sommato una traccia interessante, un modo, un tipo di modo per comprendere l'evoluzione delle cose e forse per opporsi a un certo tipo di evoluzione che può meritare più attenzione di quella che gli attribuiamo normalmente. E tra l'altro ci mette appunto al corrente di una serie di prassi teatrali che vedremo un po' più nel dettaglio, che noi non ci aspettiamo più. In effetti, nel senso che scopriamo che il teatro elisabettiano, quello tipo il Globe Theater a Roma, non so se vi è capitato di andarci a Villa Borghese, è radicalmente diverso da quello che noi immaginiamo essere il teatro. Il teatro elisabettiano, il teatro del 1750, fino al 1750, quindi dell'inizio dello spazio pubblico, è un teatro dove gli spettatori hanno voce in capitolo, partecipano molto attentamente e continuamente all'azione scenica. Non stanno in silenzio, zitti e immobili, aspettando che l'attore faccia il suo, ma gli fanno le battute sopra, lo insultano, gli tirano le cose, lo costringono a rifare le azioni e le scene che sono piaciute di più. Non solo, ma l'attore viene trattato più o meno come un servo, insomma, non dico proprio come un servo, ma quasi, perché il teatro e lo spazio teatrale sono gestiti dall'aristocrazia, spesso e volentieri, che accetta che la gente del popolo entri nella platea, però chiaramente non dà loro nulla, infatti non ci sono spazi per stare in seduti, non so se avete visto il Globe ha qualche piccola scarna gradinata, ma per il resto è uno spazio libero, sta in piedi perché è un posto così, è un posto spiegato, insomma, ecco. Però quello che mettiamo in luce da questa cosa è la attività, cioè quello che spesso Sennett mette in luce e accentua è il carattere attivo della vita pubblica in quel periodo, tutt'altro da quello che è il carattere passivo invece al quale ci stiamo abituando noi, e che è un carattere passivo che invece viene configurandosi, diciamo, 60, 70, 80 anni più tardi comincia a configurarsi, e che quindi ci permette di dire un'altra cosa relativa a quello che avevamo già accennato inizialmente, ovvero sia che non è la televisione che ha reso gli spettatori passivi, ma gli spettatori erano già passivi da prima e quindi non poteva che esserci la televisione. So se interpretate la questione. Cioè, noi trattiamo regolarmente la televisione come il capro espiatorio di tutti i mali. È arrivata la televisione prima, la gente era invece in un tripudio di attività. Quello che ci dice Sennett è che non è vero, questo tipo di attività da mocca era scomparso. E ce lo fa vedere con tutta una serie di comportamenti pratici che tu li vedi e dici, cazzo, è vero, non ci avevo pensato. Sono ignorante come una ciabatta, ti dici. Vi invito a sentirvi ignorante, dovrebbe essere difficile. Comunque. Per esempio, uno dei punti sui quali si concentra, che ora è? Che mi pare che mi ha preso un po' la mano. Bene, allora, che i sopravvissuti si accomodino. Dunque, per amore di completezza direi che manca da vedere il terzo a priori di Simmel, così ce lo vediamo e non se ne parla più. È piuttosto interessante, probabilmente l'abbiamo visto anche l'anno scorso, perché ha più a che fare con il versante professionale lavorativo che non con altri discorsi. Però, insomma, comunque ci torna abbastanza utile, perché ha ad ogni modo a che vedere con il discorso di chiamata, di ruolo, di vocazione e via discorrendo. Allora, il terzo a priori di cui parlavamo è quello per cui Simmel ci dice che ciascuno continua a partecipare alla società perché è a qualche livello convinto che nella società esista un posto nel quale egli si potrebbe realizzare. Che grazia! Che vuol dire un posto nel quale egli si potrebbe realizzare? Rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, evidentemente è un ruolo nel quale egli non si trovi troppo a disagio, un ruolo che si avvicini a quello che lui è, perché se effettivamente leggiamo questo discorso come una variabilità di campo, possiamo benissimo immaginare che il discorso della vocazione e della professione, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'anno scorso, sia anche un discorso di maggiore o minore vicinanza a certi ruoli, ovvero sia per noi certi ruoli sono meno esterni di altri. Non so se è chiaro. Cioè, il fatto che esistano dei talenti individuali, il fatto che, come ricorderete, le risorse umane si focalizzino su certi aspetti del carattere, su certe cose che noi siamo in grado di fare un po' meglio, un po' peggio, può benissimo essere interpretato in questo senso, ovvero sia può essere interpretato come la nostra maggiore o minore vicinanza essenziale a un ruolo. Io riesco a far bene il docente, lui riesce a far bene il carabiniere, lui riesce a far bene il pittore. Perché? Perché probabilmente fra il ruolo del pittore e la sua famosa posizione di unicità e di individualità c'è più affinità che non con altri. Cioè, quello che dobbiamo mettere bene a fuoco da questo punto di vista è che bisogna trattare queste cose con cautela, con delicatezza. Cioè non è che il ruolo automaticamente è una cosa che ti appiccicano addosso e che per te non ha, no? Perché tenete presente che molti dei nostri ruoli, se vi ricordate il discorso sugli status, sono ruoli acquisiti che noi andiamo a prendere, no? E abbiamo anche detto che per quanto la struttura ci imponga certi comportamenti, per quanto la struttura sia qualcosa che tende a orientarci, in questa scelta qualcosa di nostro c'è. Va bene, fai lo studente, ma c'è chi fa lo studente di architettura, chi fa lo studente del DAM, chi fa lo studente di fisica, chi fa lo studente di scienze dell'investigazione. Ci sarà una ragione. Io mi rifiuto di immaginare che questo accada soltanto perché le circostanze esterne l'hanno portato qui, o perché qualcuno vi ha spinto a farlo, o perché i vostri amici vi hanno detto di venirci. Insomma, secondo me, nella gran parte delle cose che noi facciamo, una parte di noi c'è. Allora è evidente che nella scelta dei ruoli che noi rivestiamo c'è anche una manifestazione del nostro io più profondo. Non tutto, no? Visto che non sappiamo come sia tutto l'io e che comunque tutto sarebbe insopportabile, ma è ovvio che nella scelta dei ruoli che rivestiamo diamo a vedere qualcosa di noi. Quindi col ruolo, come vedete, c'è un rapporto che è contraddittoriale, è sempre, costantemente, un po' fuori e un po' dentro, come d'altronde, dice Simmel nel secondo a priori, noi siamo costantemente un po' fuori e un po' dentro. Ed è quindi il motivo per cui la faccenda dei tipi che propone Simmel nel primo a priori funziona, perché questi tipi non è che vengono dati a casaccio, no? Perché il soggetto in qualche misura, durante il percorso che lo porta a diventare soggetto, a crescere, a svilupparsi, a realizzarsi, a dispiegarsi, dite un po' quello che vi pare, sceglie i ruoli che più gli aggradano, e ovviamente quando ci riesce, naturalmente. Infatti il terzo a priori è esattamente su questo, no? Allora dice Simmel, io vedo perfettamente che nella prassi molti non fanno quello che vorrebbero fare. Come mai però continuano a far parte della società e non mandano invece tutti all'inferno e se ne vanno? A parte che non si sa bene dove andrebbero oggi, ma comunque ai tempi di Simmel la questione era ancora abbastanza discutibile. Perché continuano a far parte della società? Vi ricordate, e forse avrete anche sentito recentemente al convegno, che per Simmel la società è relazione, no? Vi ricordate che abbiamo detto che il blasé è quello che non è più in relazione? Questo lo vediamo la settimana prossima, probabilmente lo riprendiamo un attimo. Ma allora, se la società è relazione, evidentemente il fatto che qualcuno continui a stare in relazione anche se non vanno le cose come dice lui è importante, perché altrimenti, appunto, dice Simmel, se io vedo che la gran parte non fa quello che vuole, a un certo punto potrebbe lasciar perdere tutto e la società finirebbe. Per cui dobbiamo scoprire qual è questo motivo per il quale si continua. E Simmel dice il motivo è questo a priori, ovvero sia uno step prima della coscienza, un istinto, una tensione, no? Per la quale, anche se fino ad ora non sono riuscito a fare quello che volevo, da qualche parte qui intorno c'è un posto dove potrei farlo. Cioè c'è un posto dove, diciamo, la tensione al limite fra me e l'apparato diventerebbe la più prossima, la più vicina possibile. Io potrei essere quasi me stesso, ripeto, quasi, perché abbiamo detto che tutto noi non possiamo mai né esprimerlo né comprenderlo e via discorrendo. Però è un discorso di limite, in qualche modo un discorso matematico, no? C'è un'approssimazione, per quanto io mi approssimi non arrivo mai alla cosa in oggetto, ma posso anche stare parecchio lontano. Quindi, come vedete, il punto centrale di questo discorso simmeliano è un discorso di speranza in qualche misura, ovvero sì, appunto Simmel dice io questa cosa continuo a farla nonostante io prenda calci nei denti, nonostante continui a fare il portatore di pizza a 40 anni, nonostante a 50 anni non abbiano più bisogno di me, tutti i vari esempi, se vi ricordate, anche del Sennett dell'anno scorso, no? Allora, questi manager dell'IBM che a un certo punto vengono licenziati e cacciati a calci nei denti, che fanno? Non sono più parte della società? Se vi ricordate quello che c'è scritto in Sennett, più o meno siamo lì. Che succede? Si ritirano nel privato. No? Quindi, come vedete, si può discutere questa questione, ma è anche vero che siamo a 170 anni dopo, no, a 70 anni dopo, 80 anni dopo, quando scriveva Simmel forse non era così, o comunque non è detto che sia sempre così, chiaramente. Però quello che vediamo è che comunque nella gran parte dei casi noi continuiamo a far parte della società, continuiamo a esserci. E non solo, ma c'è un altro accento importante che deve essere compreso in questo discorso simmeliano, che non è tanto l'uomo che deve, non è soltanto l'uomo che deve modificarsi per collimare con la struttura, ma dovrebbe essere anche la struttura che va verso l'uomo. Perché è chiaro che questa cosa potrebbe essere letta semplicemente in chiave funzionalistica. Dice, beh, allora c'è un posto nel quale tu hai ti esprimi nel modo migliore, l'unico modo per riuscire a farlo è quello di conformarti ai posti disponibili. Semplice, a quel punto ti esprimi perfettamente. Ma questo vuol dire che nelle due, diciamo, tra le possibilità di spostamento, l'unico che si sposta come stato è l'individuo, cioè la struttura si afferma. Invece cosa dice Zimmer? Che questa tensione in qualche modo dovrebbe essere incoraggiata da una struttura che, non ti dico risponda perfettamente alle tue richieste perché è chiedere un po' troppo alla struttura, ma che comunque in qualche modo ti dia segnale di star cercando di adattarsi anch'essa all'uomo e non soltanto il viceversa. E questo, se vi ricordate, più o meno è quello che c'era nelle risorse umane, no? Mentre il taylorismo era un'imposizione di comportamenti del tutto indifferenti alla qualità dell'essere umano, il toyotismo cominciava a essere invece una presa in conto delle qualità dell'essere umano. E quindi vuol dire in qualche modo un avvicinamento della struttura a quello che invece sarebbe poi dovuto essere il ruolo perfetto. Ora vi ricordo, tanto per terminare la questione, che la faccenda dei ruoli presenta tutta un'altra serie anche di articolazioni che vanno prese in considerazione. In particolare, e qui stiamo proprio su questo discrimine temporale, quindi cominciamo a vedere il momento in cui questa cosa accade, c'è il passaggio dalla struttura della società premoderna a quella della struttura della società moderna, che avevamo descritto, se vi ricordate, come quella a cerchi concentrici per la società premoderna e invece a cerchie sociali incrociate per la società moderna. Quando hanno fatto il ragionamento sugli status ascritti e gli status acquisiti, il fatto che nelle società tradizionali gli status siano principalmente ascritti. Avevamo detto che questa cosa è seccante dal nostro punto di vista, però per molti versi è anche estremamente rassicurante e facile da vivere, perché tutti i ruoli che derivano da questo sistema sono coerenti gli uni con gli altri. Nel momento in cui noi invece cominciamo a definirci attraverso i ruoli che ricopriamo, quindi siamo in una società moderna di queste di cui parlano Simmel e Sennett, cosa succede? Che noi, se è vero quello che vi ho appena detto sul fatto che scegliamo i ruoli che in qualche misura sono più vicini a parti di noi, a nostre manifestazioni, per cercare di manifestarci nella nostra completezza assumiamo molti ruoli. Tendiamo a specificarci sempre di più, no? Allora per l'attività sportiva faccio questo, per l'attività ricreativa faccio questo e quest'altro, nell'attività lavorativa questo e quest'altro, ho studiato questo e quest'altro, tutta una serie di cerchie di appartenenza, con una serie di aspettative evidentemente implicate. Per cui, se vi ricordate, non so se avevamo fatto lo schema, credo di sì perché lo faccio ricorrentemente, tutte ste cerchie che si incrociano, a un certo punto al punto di incrocio di tutte ste cerchie ci sarà uno solo, che sono io, e quanti altri avranno fatto tutte queste cose. Quindi vedete che la specifica soggettiva avviene attraverso lo strumento del ruolo, quindi vedete che col ruolo noi abbiamo un rapporto anche espressivo. Dov'è il problema? Che tutti questi ruoli comportano aspettative e non sono più necessariamente coerenti. Anzi, noi oggi sappiamo che sono in linea di massima in conflitto gli uni con gli altri. Perché, come vedete, dalla strategia di espressione attraverso il ruolo deriva un inevitabile conflitto di ruolo. Non so se vi ricordate questa cosa, l'avremmo detta 2 o 3 anni fa. Conflitto di ruolo quindi va inteso come? Va inteso come conflitto tra le aspettative che ognuno dei nostri ruoli porta con sé. E perché conflitto? Perché noi siamo esseri limitati. Perché se noi avessimo il tempo e le risorse per ottemperare a tutte le richieste di ruolo, ci sarebbe nessun problema. Ma noi abbiamo soltanto 24 ore al giorno, scarse, perché poi ci dorme anche qualcosa, insomma, di quelle 4-5 ore minimo che vogliamo mettere, quindi sono 19 ore, 8 di lavoro, piano piano ne restano poche. Allora che succede? Che tutte queste aspettative che si concentrano su di me in un certo momento storico X chiaramente mi obbligano a scegliere. In un certo momento storico io dovrò dire: le prossime due ore le dedico a questa cosa, non le posso dedicare a tutte. E allora qualcuno andrà in evaso, qualcuno andrà tradito, qualcuno andrà non preso in considerazione, no? Quindi, come vedete, è un'altra dinamica sulla base della quale il problema della fiducia subisce dei colpi, perché diventa inevitabile non rispondere a certe aspettative, perché sono talmente tanti i ruoli ai quali siamo chiamati e sono sempre più esigenti, così che io a un certo punto semplicemente non posso fare tutto quello che dovrei, non posso contemporaneamente frequentare mia moglie, frequentare i miei amici, portare a spasso il cane, correggere le tesi, leggere i saggi, scrivere i saggi, chi so, Mazinga, non esiste. E qui mi limito semplicemente a due o tre cose, insomma, poi ce ne sarebbero pure altre: partecipare alle riunioni, sentire le telefonate, insomma, poi si diventa una cayenne assoluta e quindi qualcuno io necessariamente non posso essere all'altezza delle sue aspettative, no? Quindi vedete che il processo, diciamo, di lesione della fiducia è in qualche misura intrinseco in questo discorso, perché per quanto tu possa essere ottimista e per quanto tu possa sinceramente voler essere all'altezza di quello che il resto del mondo si aspetta da te, non ce la fai, perché sei limitato e non te lo ricordi, perché quando prendi gli impegni, lì per lì, come dicevo a lezione stamani con altri vostri colleghi, gli impegni sembrano consistere esclusivamente nella parte divertente, no? E invece poi diventano delle routine, diventano degli impegni che devi necessariamente ottemperare e non te va. Allora sì, scriviamo una rivista, ne parlavo con dei vostri colleghi dell'anno scorso anche, facciamo una rivista, dico sì, ma voi sapete che razza di impegno è una rivista? Anche un blog è un impegno, ti viaggi, un blog, no, però ci sono dei momenti in cui ti vai a scriverci, non c'è tempo, non che la fai, salti un po', salti le cose, perdi pubblico, fai cose, no? Qualunque cosa è un impegno, questo è il problema, cioè noi spesso e volentieri non ragioniamo nella chiave della durata per queste cose, invece la chiave della durata che è problematica, perché la cosa che tu fai una volta con entusiasmo, la seconda volta con entusiasmo, la terza volta con entusiasmo, alla 40esima volta comincia a diventare un po' meno entusiasmante, alla 150esima ti rompe anche un tantino le palle, la 300esima vorresti fare qualsiasi cosa tranne che quella, perché noi cambiamo, come si diceva, no? E quindi le scelte che facciamo però rimangono quelle per molti versi. Per cui, come vedete, il problema del ruolo lo dobbiamo affrontare con una finezza un tantino superiore a quella che abbiamo messo in campo finora. Il problema del ruolo è esattamente non tanto e non solamente un problema di connessione tra sfera pubblica e sfera privata, che per carità è molto importante, ma è un problema anche di equilibri tra esigenze esistenziali, è un problema di equilibri tra esigenze esistenziali ed esigenze espressive. Perché uno dei problemi forti sui quali mette ancora l'accento Sennett, che però è molto collegato a questo, è il problema dell'esprimere le emozioni, quindi è un tasto sul quale già ci siamo in qualche misura soffermati anche negli anni scorsi. Come le esprimo le emozioni? Sono genuino, come dicono quelli dei reality? Tra l'altro il discorso del reality c'ha una serie di riflessi piuttosto interessanti su questo discorso. Allora, sono genuino, ovvero sia sono sempre quello che sono? Posso essere così? Oppure non devo rinunciare a quest'idea e fare altro? No, vedremo un po' meglio, per esempio, che la teoria dell'attore di Thoreau, che è una delle prime teorie dell'attore e che poi porta a tutte le varie ulteriori scuole con il metodo Stanislavski, no? Tutti i vari sistemi di recitazione, cosa dice? Dice che devi imparare a riprodurre un'emozione anche se non la stai vivendo, perché è impensabile che l'attore tutte le sere pianga dalla rabbia perché è veramente arrabbiato, oppure si commuova perché è innamorato, no? Eppure quelli che guardano lo spettacolo ricevono questa emozione, e questo è il problema, no? L'emozione non deve essere necessariamente vissuta, ma deve essere espressa. E come la esprimo? La posso esprimere attraverso degli strumenti di ruolo? Questa è la domanda sulla quale vorrei che cominciasse a far mente locale, un minimo, insomma, perlomeno a farvela filtrare in testa. Perché l'essenza della questione è lì: noi oggi abbiamo un discorso pubblico, un discorso mediatico che ci dice che invece tu devi essere te stesso. Cosa sta cosa significhi non si sa, perché abbiamo appena detto con Simmel che essere te stessi non è così facile, non sapendo tu te stesso cos'è. No? Tentate di applicarle queste categorie, perché sono categorie che sull'oggi incidono terribilmente. Che vuol dire sono me stesso? Che parte di te stesso sei? Come fai a essere in un gesto solo tutto quel casino che c'è in testa? Quindi evidentemente questa pretesa tradisce qualcos'altro, tradisce un'aspirazione. Questa aspirazione è quella di cui parla appunto Sennett, ovvero sia dell'idea di poter essere immediatamente noi stessi, cioè senza mediazione. Il problema è che è un'idea che probabilmente non funziona, possiamo perlomeno dubitarne, no? E la soluzione prima, nello spazio pubblico di prima, era esattamente questa, ovvero sia manifestare i propri sentimenti attraverso delle strategie convenzionali, attraverso dei ruoli, attraverso una serie di figure interpretate in un certo modo, perché è ovvio che c'è anche un valore interpretativo, no? Sappiamo bene se ci sono attori bravi, attori che sono degli scaltacani. Allo stesso modo c'è chi vive bene il proprio ruolo, chi riesce a esprimerlo, interpretarlo meglio, e chi meno. Però se questo funzionasse, allora veramente avremmo un altro modo, un altro strumento per interagire con gli altri. Questo è il punto. La domanda è del libro, e quella che vorremmo vederci e porgerci in questo corso noi è: come faccio io a interagire con l'altro? Perché, ripeto, sembra semplice, sembra che è un concetto che abbiamo dato spesso e volentieri come già affrontato, ma quando noi cominciamo a farci delle domande un po' più attente, un po' più puntuali, un po' più professionali, se vogliamo, delle domande da studioso, visto che ve comunico che siete a 16 anni di studio, nella migliore delle ipotesi, una certa cifra, voglio dire 16 anni su una vita di 24, di 22, quanti sono, insomma sono la grandissima parte della vita passata a studiare, allora facciamo in modo che questo studio a qualcosa serva. Per cui la domanda comincia a essere un po' più sottile, non posso accettare queste frasi così, allora sì, quando interagisco con l'altro, ma come interagisco con l'altro, non lo so, ecco, invece no, il problema ce lo dobbiamo porre, come interagiamo con gli altri, com'è possibile interagire con gli altri, com'è possibile riservare un qualche ambito a questo tipo di interazione. Come diceva giustamente la vostra collega prima, non è soltanto un problema dell'altro qualunque, ma è anche un problema dell'altro con la A maiuscola. Se vi ricordate, la Cegla diceva appunto questo, che nelle società tradizionali, che erano tanto arretrate, ma gli spazi per l'altro c'erano, saranno stati dei ghetti, sono diventati dopo dei ghetti spesso e volentieri, ma c'erano dei luoghi dove l'altro aveva diritto a esistere. Secondo la nostra cultura e la nostra società non c'è un posto dove l'altro possa stare. Però l'altro esiste. Fisicamente, cioè, non è che negandogli un posto io risolvo la questione. Faccio solo in modo che sia sempre un extra, un fuorilegge. Perché se non c'è un posto dove può stare con diritto, evidentemente dovunque sia è fuorilegge. Ma non è che lo elimino. È lì, lui c'è e io non so dov'è perché non ho fatto nulla per saperlo. Quindi, come vedete, da un punto di vista della sicurezza, la relazione con l'altro è centrale, perché è tutto giocato su questo, al di là di certi tipi di problema che sono evidentemente le catastrofi naturali, le azioni terroristiche di scala impressionante, tutta una serie di casi specifici, ma la gran parte del problema che voi vi troverete a gestire quando uscirete da qua è un problema che deriva da problemi relazionali con l'altro, da paura che deriva dal non sapere cosa aspettarsi dall'altro, quindi da un problema di aspettative, da un problema di ruoli. Trovare delle strategie che possono in qualche misura sanare quest'ansia credo che sia la vostra mission, se vogliamo usare un termine proprio estremamente industriale e estremamente economico di quest'oggi. Non ne vedo particolarmente altre. Ok? Ci vediamo lunedì mattina.